Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te stesso, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse giudeo io? La tua gente, i tuoi capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». È parola del Signore. Penso che abbiate notato che, volendo fare festa a Gesù come re, ci saremmo aspettati un brano prodigioso di quello che lui faceva, e invece con molta saggezza la liturgia ha scelto di portarci nel cuore della passione, nel momento in cui, dopo la notte terribile di torture dei giudei, Gesù viene consegnato a Pilato, che essendo l'autorità deve decidere. E il dialogo che abbiamo ascoltato è molto significativo. Penso che l'Evangelista Giovanni, quando l'ha scritto, oltre a essere fedele a quello che ricordava, ha cercato di farci percepire con forza che a guidare la conversazione non è Pilato, è Gesù, che ogni volta gli risponde rilanciando un tema nuovo che inchioda Pilato a una situazione, direi, di gestione paurosa del suo potere. Due mondi diversi: il mondo di Gesù, il mio regno non è di questa terra, il mio regno non è di qua giù, vi ricordate queste due frasi, e il mondo culturale, politico di Pilato. Adesso fate un salto, venite al mondo di oggi. Siamo nella stessa situazione. Gesù ci parla di una modalità per salvare l'uomo, perché il problema è proprio questo: che cosa dà salvezza alla mia vita? Che cosa veramente mi garantisce? Qual è l'ancora sicura per cui, vivendo in quel modo, io realizzo la mia felicità terrena e la mia felicità eterna? Dall'altra parte un'altra visione: che cosa posso fare per accumulare potere, piacere, ricchezze e poi morire? Terribile. Il confronto fra questi due mondi, capite? Siamo davvero davanti alla scelta di capire come vivere, su che cosa investire le nostre energie, su che cosa lottare per difendere l'unica cosa che ci dà salvezza. Quindi il dialogo fra Pilato e Gesù non è accademia, non è così per divertimento. Giovanni ci dice: c'è in gioco il senso della vita umana. Devi scegliere se allinearti con amore alla scelta di Gesù, che si fa obbediente al Padre, si consegna, si fida del Padre, non ha paura. Avete notato nel dialogo due termini che Gesù sottolinea con forza? Il primo termine è: per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Qui la parola verità non è una cosa astratta di pensiero. La verità è la sua vita. Vuoi capire davvero come vivere? Guarda a Gesù, guarda alla vita di Gesù, guarda come si è comportato Gesù, fai le scelte che ha fatto Gesù. Sì, ma Gesù è morto in croce. Sì, ma ognuno di noi morirà, o in croce o non in croce. Ma allora dov'è la vittoria? Perché devo seguire Gesù? Qual è il risultato? Gesù afferma: se tu guardi la mia vita, tu scopri la verità della vita, la verità del volto di Dio, la verità delle cose che devi fare, e la seconda parola che ne scaturisce: sei libero. Perché se tu finalmente hai capito che cos'è la vita e dove stai andando, allora sei veramente libero di fare le scelte necessarie per essere coerente fino in fondo. Pilato non è libero, Pilato ha paura dei giudei che fanno le sommosse, ha paura che l'imperatore lo sgridi perché non ha ucciso uno che si dice re, quando l'unico re è l'imperatore che comanda. Gesù si sente libero perché, avendo affidato la sua vita al Padre, gliela puoi anche togliere. Il Padre è un custode perfetto. Allora capite che questo dialogo sta ponendo a noi una domanda: in che cosa riteniamo che c'è la verità della nostra vita? In che cosa investiamo le nostre energie? Che cosa ci dà la vera felicità? E io qui oso porvi una domanda: in questo dialogo chi vince? Vince la mentalità di Pilato o la mentalità di Gesù? Se lo guardo da un punto di vista statistico, vince Pilato. La maggioranza delle persone nel mondo investe le proprie energie sui beni materiali. Non dico che uno non deve curare le sue cose terrene, che non deve avere una famiglia dignitosa, una casa per abitare, una sicurezza di vita, capitemi, ma è proprio quando, al di là delle cose giuste che ognuno di noi deve cercare di costruire anche faticosamente, c'è veramente l'idolatria, la salvezza, ecco questa la parola, riposta nelle cose materiali, che prima o poi ti tradiscono. Poi quando uno muore dice: ma com'era bravo, gli facciamo un monumento. Sì, però se, dice Gesù, hai buttato via la tua vita eterna, che cosa ti è rimasto? Allora la domanda: chi ha vinto nel dialogo fra Pilato e Gesù? La risposta è che la dobbiamo dare ciascuno di noi. Ognuno di noi deve schierarsi e decidere se vuole Cristo come re della sua vita, o se vuole che a regnare sulla sua vita sia le realtà terrene a cui ha affidato le sue energie e la sua speranza. Sì, però manca ancora la fase finale, perché Gesù è morto ed è morto in croce. Ognuno di noi muore e veniamo sepolti. Dov'è la vittoria? Ecco, questo mi pare importante come domanda stamattina. Che re è se questo re non salva i suoi sudditi? Allora la vicenda di Cristo diventa rivelatrice. Umanamente lui si affida totalmente al Padre fino alla morte, fino all'ultima goccia di sangue, fino a quel colpo di lancia che gli spacca il cuore. Ma proprio in quel momento, quando umanamente parlando tutto è terminato, tutto è fallito, Ecco, la vittoria non è costruita da noi, è regalo del Padre. La risurrezione di Gesù parla chiaramente di un dono del Padre che lui dà ad ogni figlio che si affida a lui. Lo sottolineo, il paradiso non lo compriamo con le buone opere. Il paradiso, dicendo paradiso intendo felicità, realizzazione della vita, vita eterna, dove vivremo nell'amore, non è la costruzione terrena di una cosa più un'altra, più un po' di preghiere, un po' di sacrifici, un po' di riti sacri. No, il paradiso, la comunione d'amore col Padre, col Figlio, con lo Spirito, è un regalo che solo il Padre ci darà se noi ci siamo affidati a Lui. Allora capite che cambia veramente anche il nostro modo di vivere, dove che conta è proprio il fidarsi di Dio, credere che questo Dio è un papà che è innamorato di noi, che manda il Figlio a morire per noi, che ci riempie del suo Spirito, perché vuole che ognuno di noi viva del suo amore. Ma già qui in terra, anche se in mezzo a mille tribolazioni o come per suo Figlio, in mezzo addirittura alla passione e alla crocifissione. Ecco il grande annuncio. Il nostro Re è un Re che si fida del Padre e il Padre che per regalo gli dà la vita eterna. Questo vale per ciascuno di noi, dove allora la vita cristiana è fiducia. Papà, mi fido di te, mi hai chiamato alla vita, mi stai attendendo, mi assisti col tuo Spirito e io mi affido a te. Metto in te la mia speranza. Sì, ho dei peccati, ho delle fragilità, non sono per niente capace di amare come tu hai amato. Aiutami, insegnami, ti perdono, ti sostengo, ti incoraggio, ti nutro di Eucaristia, di parola, di preghiera. Fidati, io sono il tuo papà, non ti lascerò perdere. Ecco, allora capite che il Re che ci viene proposto stamattina dalla liturgia è Padre, Figlio e Spirito, che nel loro immenso amore vogliono salvare tutte le persone. Questo tutte è molto importante. Noi siamo nel cuore di Dio, ad uno ci sta amando, e il suo grande desiderio di regnare, se questa parola ha questo senso, di regnare nell'amore sul nostro cuore, ma per sempre, non solo per qualche anno di vita terrena. Quindi stamattina noi stiamo celebrando un Re che ha come trono la croce, come corona le spine, ma un cuore gigantesco pieno d'amore che gli permette di sfondare la morte e di entrare nella vita per sempre. Signore, aiutaci a credere in te. Io voglio questo, Re. Voglio mettere tutta la mia vita nelle tue mani, mi fido e attendo da te l'abbraccio finale di gioia e di gloria.